Siamo oggi riuniti per studiare nel quarto capitolo le Mishnah 11 fino a 16 di questo quarto capitolo. Grazie per l'opportunità, ringrazio al Radel Roca, anche a Davide Saporano, se che ha fatto la coordinazione per arrivare a questo momento. Quindi cominceremo e vediamo insieme qualche cosa. La Mishnah ce l'ho in ebraico, non c'è problema, il problema sarebbe averla anche in italiano. Un attimo che ce la trovo già. Ok, cominceremo con la Mishnah numero 11. In questo conteggio possiamo anche, già sappiamo che nelle Mishnah di Pirkei Avot ci sono dei conteggi sempre differenti. In generale questa è contata come la numero 9 o 10. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dice: Kol ha-mekayem et ha-Torah me'oni, colui che fa la mitzvah, la legge, perdono, la Torah, di un punto di povertà, sofole kayma me'osher, nel final anche avrà l'opportunità di coprire le mitzvot di un punto di ricchezza. Kol ha-mevatel et ha-Torah me'osher, quello che annulla la Torah e non la studia, e non la pratica, per un pretesto di ricchezza, sofole vatela me'oni, nel final anche troverà delle difficoltà per farla quando sarà povero. Diciamo che in questo senso è un po' una parola dura. Il riferimento primario di questa Mishnah è lo studio della Torah. Anche tutto. In realtà tutte queste 4-5 Mishnayot parlano della centralità dello studio della Torah nella nostra vita. Ok. Chi sta parlando? Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan è un Tanà, allievo di Rabbi Ishmael, del quale poco sappiamo, non sappiamo tante cose su lui. È menzionato pochissime volte nella tradizione in generale, nelle Mishnayot è l'unica volta che viene menzionato su nome, mai è menzionato di nuovo. Quindi le sue parole sono molto importanti, perché sono le uniche parole che ha. Per sapere un po' del suo merito, del suo persona, ricordiamo che questo Rabbi Yonatan, e non Yohanan, che è un Emorà importante, Rabbi Yonatan, dice che una volta una moglie è entrata da lui con un cesto pieno di frutte, e lui aveva chiesto di, per favore, non lasciarle niente di frutte, per non che così nessuno penserebbe che lui starebbe ricevendo qualche corruzione, per giudicare questa moglie in una forma differente. Quindi Rabbi Yonatan, a livello alto di comportamento, dice che uno deve studiare la Torah sempre in qualche situazione che si trova. E molte volte le persone hanno dei pretesti per non studiare la Torah. Su questo dice la Gemara che questi pretesti non vanno bene. Perché non vanno bene? Perché la mitzvah continua essendo la stessa mitzvah e non si muove del suo posto neanche in nessuna situazione di vita. La mitzvah del studio della Torah è la mitzvah più importante che abbiamo, è nostra vita. Come lo sappiamo? Se dividiamo le mitzvah tra positive e negative, pensiamo in generale che le mitzvah negative sono quelle piuttosto gravi e importanti da fare. E questa è una visione sbagliata della realtà. Arizal spiega che le mitzvot più importanti sono le mitzvot positive. Qual è la logica di questo? Semplice. Se uno prende una persona a lavorare in suo negozio, diciamo, e le dà tanti recursi per fare questo lavoro, soldi, uno scrittorio, un'auto, qualche cosa che ha bisogno. E nel finale del mese questo uomo dice: io non ho fatto niente di male. Ho lavorato un mese, però non ho prodotto niente, però sono una buona persona che non ho ucciso nessuno, non ho rubato nessuno, non ho fatto nessuna cattiveria. Quello che gli dirà questo, il padrone di questa cosa, gli dirà: però io non ti pago per non fare niente, io non ti pago, ovvio che non ti pago per fare delle cattiverie, però ti pago per produrre qualche cosa positiva. In questa visione, ovvio che Dio dà la vita all'uomo per produrre qualche cosa, la non azione non è l'obiettivo della vita. Non può essere che l'obiettivo della vita è non far delle cattiverie con le altre persone. Questa visione è praticamente infantile della vita, che molte persone dicono: io sono una persona che non ho mai ucciso nessuno. Ovvio che non ha ucciso nessuno. Tu non vivi nel mondo per uccidere gli altri o per rubarle altri, tu vivi nel mondo per fare un mondo meglio. E quindi le mitzvot da fare sono le più importanti, molto di più che quelle negative. Se uno dice va bene, però la sensazione quando uno legge la Torah è che le mitzvot negative sono molto, molto cattive, così che ci sono dei castighi, delle punizioni molto gravi anche. Dà la sensazione che cosa è più importante. Spiega a Rizal che questa sensazione si dà perché fare delle cattiverie, o per tradurlo in idioma religioso, praticare delle mitzvot lotase, delle proibizioni, è uguale a stare nell'acqua e non saper nuotare. Uno sta sotto la superficie dell'acqua, sta morendo. Quindi si dedica la vita a fare delle cose negative, non ha vita. Quindi la Torah ti dice una vita spirituale, anche materiale, però vita spirituale sicuramente che non avrà. E dice la Torah: non fa queste cose sono veleno per tua vita, per il mondo. Quindi sì, le mitzvot sulle negative ci sono dei minacce e dei castighi perché uno si allontana di più delle proibizioni, però ancora non ha fatto niente. Solamente comincerà a fare qualche cosa quest'uomo nella vita, si comincia a praticare mitzvot positive. A fare il chesed, ad aiutare l'altro, e se uno dice quale, e sì, uno dice io posso fare solamente una misura, 613 sono tanti, e doriamo adesso le negative, lo tase, 248 positive, cosa faccio di tanto? Signora Mahmitot a sé, dice la tradizione, c'è una che è nella quale si deve focare, qual? Lo studio della Torah, studiare la Torah. La Torah è quello che accompagna la vita di un ebreo ogni momento, è quello che stiamo facendo in questo momento. Lo facciamo al vivo, lo facciamo virtualmente, lo facciamo personalmente, lo facciamo un incontro vero, però lo pratichiamo soli, in compagnia di amici, in Havrutta, in una yeshiva, in su casa, in un Bet Midrash, in una sinagoga. Tutte le opportunità sono comunque short per studiare la Torah. E Rabbi, ritornando alla Mishnah, Rabbi Natan dice questo di studiare la Torah. Non esiste pretesto per non farlo. È un'idea grande, un'idea grande, un'idea importante. C'è un detto di Rabbi Moshe Yisrael, che era il rabbino di Cracovia, il rabbino Ashkenazi, molto importante nel 500, anche parente dei rabbini di Venezia, della famiglia Katzenbogen, lui era cugino praticamente di Rabbi Meir, il rabbino di Padova, padre del rabbino di Venezia. Lui dice una lettera, risponde a un amico, gli dice: Share teruzim loninalu. I portoni dei pretesti non sono mai chiusi. Cosa vuol dire? Vuol dire che un pretesto uno sempre ce l'ha. Però non cambia niente, perché non ha nessun senso. Il pretesto apparentemente si sente come una cosa buona, che è una buona scusa per non fare certa cosa, questo è un pretesto, teruzim. Però la scusa solamente è una confermazione di una realtà, quella realtà di che non ha fatto quello che doveva fare. Io ho lavorato tanti anni di professore, diceva ai allievi, non mi dicono perché non sono arrivato a tempo, che non cambia niente, il fatto è che non sono arrivati. Dobbiamo molte volte cambiare il discorso tra il discorso di colpa tra il discorso di responsabilità. Nel discorso di colpa è un pretesto, è una cosa che ha un valore. Nel discorso della responsabilità non ha nessun valore, non importa niente. Avete un bellissimo pretesto, però quello che doveva fare non l'ha fatto. Dice questa Mishnah, tu pretesto per non studiare la Torah non interessa. I ricchi hanno dei pretesti, i poveri hanno dei pretesti. E il povero ovviamente capiamo cosa dice il povero. Io potevo studiare la Torah, non aveva da mangiare, come poteva studiare la Torah? Stavo troppissimo occupato in cercare la parnassà di mia famiglia. Ovvio, dire che non è un bello pretesto è una bugia. Non si può giugare, non si può giudicare una persona che ha una storia come questa. Però, ritornando alla nostra Mishnah, il fatto è che tu non hai studiato. Questo è il problema. Andiamo all'altro estremo, il ricco. Cosa dice il ricco? Dice, oh, tu sai cosa vale un momento nella vita di un ricco? Dovevo leggere i giornali ogni giorno, dovevo vedere nello schermo quello che succedeva nella borsa di tanti paesi insieme. E non avevo un momento neanche per me. Ho conosciuto un ricco che mi diceva, Rav Daniel, non ho tempo neanche di ir al bagno. Mi credi? È vero, ti credo, sì. però questo non soluziona tu bisogno, tu necessità di mantenere attiva tua vita spirituale, che è studiare la Torah. Lo studio della Torah è l'unico elemento che cambia la vita di una persona, perché quando uno sa la Torah, comincia a farla. Quando uno tocca la Torah e si innamora della Torah e capisce cosa bella è la Torah. Vorrei leggervi un pezzo piccolino, diciamo, però famosissimo anche, che l'ha scritto Rabbi Haim Ben Atar. Rabbi Haim Ben Atar, che aveva 250 anni, era un cabalista molto importante in Rabat, nella città di mia madre, in Marocco. E lui ha scritto il famoso Perush, Oh Haim Kadosh, stampato prima volta a Venezia, 250 anni fa, per lui stesso, venuto personalmente per stampare il libro. E l'abbiamo, l'originale, nel museo di Venezia. Faccio un po' di pubblicità, perché no? Dice Rabbi Haim Ben Atar nel suo commento del libro Devarim, capitolo 26, versetto 1. Dice così. En Tov è la Torah. Non c'è cosa più bella che la Torah. Im ayu bnei adam margishim v'imtikut, se le persone potevano sentire la dolciura della Torah, ha revut il buono del Tov HaTorah, del buono che c'è dentro della Torah, ayum mishtagim, le persone potevano diventare pazzi di tanto amore, umitlahatim, e si calentavano aharea, dopo di lei, veloi hashev enem lo olam kesev ezav lemuma, e dopo di questo non consideravano più mai il mondo ripieno d'oro e d'argento come niente. Quando uno capisce, quando entra nel cuore di una persona, nel cervello di una persona, il valore della Torah, la dolcezza della Torah, il bello della Torah, l'intelligente della Torah, l'unico che è la Torah, con suo gusto speciale, vedi il mondo di un altro angolo, per un'altra percezione. L'angolo che comincia a vedere il mondo diventa differente. Il mondo perde un po' del suo gusto. Il mondo ha un gusto, diciamo, attrattivo, molto forte su di noi. Il mondo con i suoi piaceri, diciamo. E quando uno si connesse con il piacere della Torah, vedi che il mondo non ha più senso, praticamente. Non dico che non ha più nessun senso, però tutte quelle cose nelle quali che noi siamo accostumati a ricercare, a perseguire, percono sui valori. Perché la Torah è una luce troppo grande. Chi ha Torah, ritorno a quello che dice Rabbi Haim Ben Atar, chi ha Torah, qual è la tua voce buona? La Torah include tutte le bontà del mondo. Tutto il bello, tutto il dolce, tutto il buono che c'è nel mondo ci trova nella Torah. Il problema è che il Yetzer Hara fa tanti sforzi per che la persona non studia. Lavora lui. E l'obiettivo principale del Yetzer Hara è far di una persona che sia una persona ignorante, che non studia. Perché? Perché lui sa che questo è l'istrumento principale, lo studio della Torah, per lo quale lui perde sui clienti. E gli si ha il lato negativo della vita. Vuole mantenersi alimentandosi di nostra vita, di nostra forza di vita. E quando noi dedichiamo la nostra vita allo studio della Torah e alla pratica della Torah, lui non ha più clienti, quindi la parte più importante del suo lavoro è far che una persona non studi la Torah. Una comunità dove non si studia la Torah, si vedono i risultati. Non devo menzionare la differenza che c'è anche attualmente tra una comunità nella diaspora, dove c'è una bella scuola, ci sono dei marchi di studio, e altri dove non si studia più, non c'è più vita. Basta ricordare l'ebraismo italiano, quando nel 600, 700, 800 si studiava, arrivando alla modernità, per influenza di questi venti moderni, lascia di studiare, si mette a studiare le materie, diciamo, laici del mondo, e questo nel finale termina la comunità. Lo studio della Torah è tutto. Per illustrare questo, c'è una bellissima storia. C'era un signor che è molto religioso, aveva il suo negozio, e vendeva bene, andava bene. Lui la mattina si alzava, andava, studiava, eccetera, pregava, studiava un dafiomi magari, e dopo andava nel negozio stava sempre seduto lui con su Teilim, con sul libro della Parashah, e studiava, e così andava bene. quando è arrivato il figlio, quando è arrivato il momento di passare il negozio al figlio, ha detto il padre: lascio questo bello negozio, è stata una fonte di panna sabona per me, tutti noi abbiamo vissuto con questo, tu per favore sviluppalo bene, non ti dimenticate di essere un buon ebreo. Cosa ha fatto il figlio? Ha comprato il negozio dal lato, ha ampliato il negozio, ha fatto una bella. Perché il negozio già andava un po' vecchio e ha messo tante belle prodotti per vendere. E aspettando i clienti, come tutti, no? Aspetta i clienti e non succede niente. In un giorno, 2 giorni, 3 giorni succede niente. Dice: come mai? Mio padre aveva questo negozio vecchio, con non mai l'ha rinnovato, andava benissimo. Io che ho fatto questa inversione non succede niente, fino che al finale entra un cliente. Chi è questo cliente? Questo cliente è il Yetzer Hara, è il lato negativo. È una parabola, ovviamente, è un mashal. E quello figlio dell'antico padrone dice: non capisco cosa succede. Mio papà aveva un negozio brutto, andava benissimo, perdon. Io che ho fatto questo? Ho messo tanti soldi, non succede niente. Dice: ti spiego cosa succedeva. Quando era tuo padre nel negozio, lui stava seduto sempre a studiare. Il negozio era semplice. Lui stava seduto a studiare. Io che faceva? Il mio lavoro era farlo lasciare di studiare. Quindi io portavo dei clienti, entravo dei clienti, lui doveva chiudere il libro e lavorare e vendere, e fare il suo negozio. Quindi io stavo contento, il negozio andava bene. Però tu cosa fa? Tu quando sei entrato, ha chiamato un architetto, ha chiamato quello, ha fatto inversione, e mai studia cosa, nessuna cosa, mai apri un libro. Quindi già che tu non stai studiando niente, e mai sta con un libro aperto, io non ho bisogno di far qualche cosa per interrompere il tuo studio, per disturbarti, perché tu non studi niente. Quindi te lascio il negozio vuoto e così potete voi non fare niente e anche io non mi do troppo lavoro di disturbarti. Questo è un mashal per capire cosa abbiamo da fare nella vita. Studiare. Studiare sempre in ogni momento. Quando abbiamo un momento libero, studiare. Quando non abbiamo il momento libero, liberare un momento per studiare. Questo è vero. I pretesti non soluzionano niente. Se uno ha una montagna di pretesti, terminerà la vita con pretesti e senza Torah. Cosa ha fatto? Niente di bello, niente che sia real al nostro obiettivo che formare un ebreo. Quindi dice Rabbi Natan, l'unico detto di Rabbi Natan in tutta la tradizione della Mishnah, in tutte le Mishnayot, sono 1000 capitoli di Mishnayot, l'unica cosa che lui vuole dire è questo: se tu studi la Torah quando sei povero, Dio ti dà la benedizione che anche diventerà ricco e continuerà a studiarla. Se tu non studi la Torah perché sei ricco, e questa è la sfida della nostra generazione, perché noi siamo tutti ricchi, nessuno di noi è povero più. E quando siamo ricchi in questa situazione, non studiamo, abbiamo tanti pretesti, siamo occupati, che cosa succederà? Succederà una povertà. Che povertà succederà? No? Dice: passiamo benissimo, ho di tutto. Avete un gran buco che tu formazione ebrea. Questo, in questo sei povero. Sei diventato povero perché avete dato più attenzione alla ricchezza economica, fisica, che alla ricchezza vera che un ebreo porta due durante questa storia di 3300 anni di storia ebraica. La ricchezza è lo studio della Torah. La ricchezza non è la ricchezza fisica. Noi non siamo diventati famosi perché abbiamo fatto dei grandi monumenti, dei grandi edifici, abbiamo inventato delle grandi. No, siamo diventati così come siamo perché abbiamo sviluppato lo studio, perché abbiamo studiato, piuttosto che qualche altra cosa. Quindi se uno non studia perché è ricco, Chas v'Chalila diventerà povero, povero della Torah. Se uno è povero del mondo e studia la Torah, diventerà ricco perché è ricco davvero. E la Torah anche porterà ricchezza. Maharal dice che come la Torah sta sopra tutte le altre cose, la cosa più grande che c'è nel mondo, tutte le cose sono inferiori alla Torah. Anche la ricchezza fisica, l'oro, l'argento, i diamanti, tutto. E la Torah promette, Rabbi Yonatan promette questa Mishnah, che quello che comincia la vita molto semplice, però si dedica alla Torah, come molte, molte avrechim in Eretz Israel, che non ha praticamente niente, né poco da mangiare, possiamo dire, però si dedica allo studio della Torah, e vedi una beracha, c'è cioè una benedizione, vengono i figli, viene la parnasà, e viene anche l'onore, la ricchezza, eccetera, eccetera. Viene la beracha e sof hakavod lavon, in final verrà l'onore, anche l'onore fisico. Benissimo. Per continuare questa idea, passiamo alla prossima Mishnah, le parole di Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer dice: Zeheve memaetz be'esek va'asog b'Torah. Dovete diminuire tua attività commerciale per dedicarsi alla Torah. Complementa quello che abbiamo detto adesso. Zeheve shifaluah b'fen kol adam. Dovete essere molto umile davanti a ogni persona. Ve'im batalta min haTorah. E sì, tu sei disoccupato di studiare la Torah. יש לך בטלים הרבה כנגדך. תורברי תנתי אמיצי קומיטה. סיטו דיש אסו, יו סונו דה כוילו כסון פוקי דה סטודיארה, תורברי תנתי אמיצי פר נון סטודיארה, כתה פורטרנה דה לאלטרי אטיביטה, וולט אנדר על מארה, אנדיאמו אבר און קפה, אנדיאמו אפר און קפה, אנדיאמו על תיאטר, אנדיאמו על צינמה, אנדיאמו. סיסונו תנתי אמיצי פר קווסטו, נון תסנטירה איזולטו אין קווסטה בטלה, אין קווסטו נון אציונה דה נון סטודיארה. Ma malta la Torah, però se tu sei sforzato nello studio della Torah, perché la Torah è una cosa che richiede sforzo, richiede una inversione, richiede uno sforzo molto grande, molto significativo, una dedicazione intensa. Dio ha molto da darti. Vuol dire che non terminerà questa vita povero anche in questo senso. Se tu hai dedicato tutta vita alla Torah, c'è un pagamento, c'è, arriva il pagamento. Sof hakavod lavo, arriverà questo pagamento. Magari Rabbi Meir è un esempio bello di questa vita, perché Rabbi Meir è veramente un Tana eccezionale. Come oggi, questo giorno è il giorno di Rabbi Meir, la Hilula di Rabbi Meir, oggi 15 di Iyar, Pesach Sheni, racconteremo qualche cosa su Rabbi Meir. Rabbi Meir è uno dei Tanaim più importanti, allievo di Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael e anche di Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya è anche menzionato nelle Mishnah di Pirkei Avot come uno dei Tanaim, per un Tana che ha perso un po' il cammino, si è allontanato dall'ebraismo e è diventato non ebreo, non praticante. In quel tempo era una cosa molto strana. Rabbi Meir era così grande che ha detto che quando arriverà nel mondo futuro farà ritornare, anche porterà sul maestro dentro del mondo futuro, farà una correzione, diciamo, del suo anima. Rabbi Meir era una persona speciale perché veniva da una famiglia non molto bella. Su bisnonno, diciamo, era Neron Kesar. Chi è Neron Kesar? Neron Kesar è quello generale che ha cominciato o ha amministrato, gestito la guerra della distruzione del secondo tempio. Capo dei Romani, che diventa nel mezzo della battaglia, praticamente diventa l'imperatore, il nuovo imperatore Neron Kesar, manda invia su nipote a terminare l'opera della conquista di Gerusalemme e la distruzione del Tempio. Quindi una persona ricordata di forma molto cattiva e negativa, però questo Neron Kesar ha tenuto il merito, per alcuna cosa bella che ha fatto, di tenere dei discendenti ebrei, cominciando con Ungelus, su un nipote che decide di diventare ebrei. Quando Uncelus vuole diventare ebrei, chiede a Neron Kesar: cosa facciamo? Tu volete diventare famoso? Basta tu essere un bello antisemita che diventerà famoso. Quello che tocca agli ebrei diventa famoso automaticamente. Come lui, che è diventato l'imperatore dell'impero romano nel momento più triste di questi anni della persecuzione degli ebrei. Quindi Rabbi Meir, un Tana importantissimo. Chachamim dicono che Rabbi Meir era così importante che la verità, che la Halacha dovrebbe seguire la sua opinione ogni volta. Però come i Chachamim, gli altri saggi, non riuscivano a arrivare al profondo delle sue idee, non è sempre stato la Halacha conforme all'opinione di Rabbi Meir. Rabbi Meir ha una storia anche di vita meravigliosa. Era sposato con Beruria. Beruria era una moglie molto, molto, molto brillante e intelligente, figlia di un Tanà. Figlia di un Tanà. Suo padre si chiamava Rabbi Hanan ben Teradion, era uno dei 10 Haruge Malchut. Quando Rabbi Hanan ben Teradion ha sentito la proibizione di insegnare la Torah, ha fatto come suo amico Rabbi Akiva, continuato a insegnare la Torah pubblicamente senza nascondersi. E questo l'ha portato final a un fin cruel bruciato per i romani. Adesso salto sulla vita di Rabbi Chaim ben Elazar per dirle che la figlia, l'altra sorella, la sorella diciamo di Boruchia, era stato portati per essere schiava sessuale dell'esercito romano in quel tempo. I Bruria chiede a suo marito: per favore andate a far scappare mi sorella, non va bene, mi sorella sta in questa situazione deplorabile, che cosa facciamo? Rabbi Meir prendi un sacco di soldi e anda a Roma per intentare salvare su cugnata, e la trova in questo posto di prostituzione, e lui dice così: sì, lei non ha peccato, nessuno l'ha toccata ancora, questa moglie avrà probabilmente una salvazione. Di fatto è così. Lui si avvicina da lei e, diciamo, facendo passare a se stesso di un romano che voleva stare con lei, lei le dice: no, io non so, ho dei problemi, non va bene, ci sono tante altre ragazze, andate a cercare un'altra. Quindi lei era protetta, non si lasciava cadere in questa situazione di prostituzione. E lui dice: facciamo qualche cosa, prendi i soldi, paga al capo della prigione per farla uscire da questa situazione. E poi dice: va bene, cosa succede con questi soldi? Terminano, i romani mi cercheranno, i ami mi castigheranno. Lui dice: non ti preoccupare, tu quando avete qualche guai, dove dire Elaha di Meir Aneni, il Dio di Meir che mi salvi. E romano dice: però come so che questo funzionerebbe? Dice: no, adesso vedrai. Chiama. C'erano dei cani, dice la Gemara del Trattato di Avodah, c'erano dei cani che mangiavano persone, cani della prigione, e vengono i cani per mangiare a Rabbi Meir e a quello soldato, custodia della prigione. Quando dicono e la de Miraneni, se salvano e non c'è nessun problema. Quindi di qui nasce questa idea de che Rabbi Meir porta dei miracoli, anche può far succedere dei miracoli. E è una tradizione famosa sefardita, ashkenazita, di quando non si trova un oggetto di dare qualche soldi nella memoria dell'anima di Rabbi Meir e chiedere di vedere quello che non si vede in quel momento, trovare quegli oggetti smariti. Rabbi Meir è un Tana importantissimo. Dice la tradizione che tutte le Mishnayot dove non c'è menzionato il nome, le Mishnayot anonime, sono di Rabbi Meir. Col Mishnah Setumah Rabbi Meir, Aliba di Rabbi Akiva, allievo nella linea di pensiero delle Halachot, seguendo le Halachot di Rabbi Akiva. Con Rabbi Meir è una grandissima persona e lui, appunto, di nuovo dice: meno negozi e più Torah. Non sta dicendo di non studiare, non sta dicendo di non studiare perché nella tradizione antica quello di studiare veniva insieme al lavoro, non era una cosa per l'altra. Chachamim, tanti di loro erano anche loro persone che lavorano. Abbiamo Rabbi Yohanan Sandela, che anche menzioneremo, che faceva dei sandalim, delle scarpe, e ci sono altri esempi. Ci sono anche degli esempi di Chachamim che erano molto poveri, diciamo così, e che in questa povertà Rabbi Chaim ben Dosa, dice la Gemara, che era un uomo così povero che mangiava kav haruvim e shavat, una misura di carubio, di questa frutta secca che le bastava di mangiare durante tutta la settimana. E lui, per suo merito, per suo Torah, il mondo si sosteneva. Però la povertà era parte della sua vita. Quindi non è una condizione. Però è una situazione che può succedere, e anche in questa situazione abbiamo detto la Torah continua a essere un'esigenza della vita. Però Chachamim molte volte combinavano una vita di Torah con una vita di lavoro. Chachamim dicono delle belle cose su quello che vive del lavoro del suo sudore, diciamo così, e non che vive nella dipendenza di altre persone. Quindi avete un negozio, però dovete diminuire con questo negozio per dedicarsi alla Torah. Uno non deve pensare: quanto più lavoro, più guadagno. Non è così. Lavorare è bisogno perché fa parte dell'obbligazione dell'uomo. Però il guadagno è del cielo, è da Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu verrà quando avete bisogno, quanto avete diritto, diciamo così. Non è più lavora, più guadagna, non funziona così. Dovete dire: lavoro il minimo, studio lo massimo. Su questo, secondo una storia di un Chacham di Aramzova di Haleb, che aveva questo di andare al negozio e gli vendere sui cosi, lui faceva il calcolo quanti soldi aveva bisogno ogni settimana in sua casa. Quando terminava i soldi, usciva al mercato e lavorava. E vedeva la Berachà, vedeva la benedizione di Dio nel suo lavoro. C'è una bella storia. Una volta uno dice: Viene, c'è un prodotto bellissimo da vendere. Dici, lui le dice all'altro fornitore: dice, io già ho fatto i miei soldi di questa settimana, non ho bisogno di niente. Quindi ritorna 15 o una settimana o 15 giorni dopo. Questo prodotto non era ancora venduto, e era diventato molti di più. Caro, aveva salito sul prezzo tante volte che lui ancora ha fatto un negozio ancora meglio per non aver voluto venderlo in quel momento. Ci sono tante storie così. C'è una storia su uno dei Hachamim di Tunis che lui faceva delle gioielle di oro, e quando andava al mercato produceva, e dopo quando andava a vendere sempre vendeva molto più rapido che le altre. Dio le dava la berachà, se trovava la berachà per arrivare a vendere bene, diciamo così, e fare dei buoni negozi. Io posso dirvi che questo mi è successo nella mia vita con uno dei miei allievi. Avevo una allieva che non era praticante, e quando ho spiegato sul Shabbat, eccetera, mi ha detto: Sa che facciamo? Io non lavorerò questo mese, durante un mese non lavoro Shabbat, e vedremo cosa succede. Dopo il mese è ritornato e lei ha detto: Non so come è successo che ho guadagnato molto di più di un mese normale. Ho lavorato di meno e guadagnato di più. Io lo capisco. La benedizione viene per il Shabbat. Se uno lavora il Shabbat invece di produrre più, chiude la benedizione, chiude la berachà di HaKadosh Baruch Hu, non può guadagnare di più lavorando Shabbat. Quindi non è una cosa, non c'è una relazione di diritto. Lavora più, guadagna più. Potete guadagnare più e anche perdere di più, chissà, uno sa cosa succede. Quindi il segreto è l'equilibrio tra lavoro necessario e studio. Il resto del tempo, questo che sta dicendo Rabbi Meir. Benissimo. Continuiamo con la prossima Mishnah, Mishnah 11, che dice cosa succede con tutto questo grande studio della Torah. Perché lo studio della Torah, come abbiamo detto, è una grandissima mitzvah, è la più grande mitzvah. Cosa uno accumula con questo studio? Saggezza, sa cosa fare, cosa non fare, diventa una persona che è fatta di Torah, è fatta di ebraismo. È un corpo anche sacro attraverso questa pratica dei mitzvot. Dice la Mishnah 11, è il mio numero 11. Rabbi Elazar ben Yaakov dice: Ha osse mitzvah hat konelu peraklit hat. Colui che fa una mitzvah compra per sé un avvocato di difesa. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Ogni mitzvah ha una vita indipendente, però dipende da quello che l'ha fatto. Ogni mitzvah e anche ogni peccato. Perché sono delle energie spirituale che non sono indipendenti, dipendono da quello che l'ha fatto. È come un padre. Il figlio dipende del padre per sempre, di alguna maniera dipende per sempre il padre. La avera che avete fatto, il peccato che avete fatto, come dice la Mishnah, ovvero avera quello che fa un peccato, quando lo categorizzate, compra un avvocato di accusazione che verrà il momento e farà queste accusazioni, presenterà il fatto. Nel mondo di Dio non c'è poca ordine, tutto è ordinato, e anche non c'è dimenticazione, non c'è una memoria al 100%, non si dimentica niente. Uno ha fatto una mitzvah, ha accumulato un punto, ha accumulato un difensore. Uno ha fatto una averà, lo stesso, al contrario. Cosa si fa quando si accumula troppo averot? Su questo dice Rabbi Eliezer ben Yaakov: Teshuvah u'ma'asim tovim, la teshuvah e le buone azioni, chi tris bifrapur, non so, come uno scudo delante della minaccia, delante della sofferenza. Okay? Cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno fa una mitzvah, fa nascere un'energia positiva che sta con lui, lo protegge, sta all'interno di questa persona, all'intorno di questa persona si trovano sue mitzvot, si può vedere le mitzvot che la persona fa, praticamente si può vedere la luce di protezione di queste mitzvot che ha fatto. Cosa succede quando fa delle cose sbagliate? Si dedica a fare delle cose sbagliate, anche queste cose sbagliate, che sono degli angeli, diciamo, possiamo immaginare, però degli angeli negativi che non hanno una vita propria. I loro prendono dell'energia vitale di questa stessa persona. E se questa persona dice, però cosa sta succedendo? Diranno questi angeli negativi, questi spiriti negativi, diranno, però tu sei il nostro padre, tu ci hai creato, quindi tu dovete alimentarlo come un padre alimenta i suoi figli, tu alimenta. E quella persona sente che sta caricando su schiena tanti tanti peso grande che va accumulando di più. E questo fa male, questo fa male, questo fa che la persona diventa pesante, diventa vecchia troppo rapidamente, diventa stanca troppo rapidamente perché sta caricando un peso grande. A questo punto, dice Rabbi Elazar ben Yaakov, cosa facciamo? Cosa facciamo? Vogliamo cambiare questa realtà? Abbiamo fatto questi atti, fatto, è realtà, però non possiamo dimenticare, però magari possiamo cambiare. Teshuvah. Dovete cambiare condotta, dovete far teshuvah, un processo complesso, bello, bellissimo, che comincia con la voglia di cambiare, con la decisione di cambiare e con, dopo l'azione di cambiare, di non ritornare a fare queste cose che faceva. Quando la teshuvah succede, anche le azioni, anche questi angeli, questi spiriti creati da te, diciamo, muoiono, sono annullati. È un regalo da Kadosh Baruch Hu per quello che fa la Teshuvah. Dio praticamente cambia il presente e il passato di questa persona per produrre un futuro meglio, migliore. Quindi studiamo la Torah, facciamo delle mitzvot, accumuliamo dei punti, generiamo una vita meglio, migliore. E sì, e quando succede che non sbagliamo, anche abbiamo la uscita, la porta d'uscita di questa situazione negativa, cattiva, è la Teshuvah. רבי יוחנן סנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. רבי יוחנן סנדלר קרא, אפונטו, כלו כפצ'בה, מה? אני יודע. פצ'בה דלה סקייפ, אביאמר דטו, לואי דיצ'בה. כל כנסייה שהיא לשם שמיים, כמו פרסונה, סריאונה, כמו נמיקו, כמו ציונה ראיוניון דפרסונה, גרופו, ספורמה, פר לשם שמיים, פר סרבירה דיו, סופה להתקיים. דוררה, היא דוררה טנטו טמפו. Ecclesia, quando si fa una riunione con un obiettivo solamente che prendi su forza dell'ego di ogni persona, non potrà rimanere per molto tempo. Basta dire che a Venezia nel 500, nel finale del 500, 1570, cosa così più o meno, si hanno riunito gli ebrei per formare un gruppo di aiuto per le ragazze che avevano bisogno di sposarsi, si chiamava Hevrat Hasiha Betulot, e questo gruppo, formato nel finale del 600, del 500, dura praticamente 300 anni. È una cosa impressionante. Un gruppo di persone passa di generazione in generazione l'idea dell'aiuta, perché si riune le persone con un obiettivo no, nobile. Quando dico nobile, dico un obiettivo della Torah, un obiettivo che nasce nella Torah, quello di aiutare l'altro, quello di fare una mitzvah, quello di fare delle mitzvot, tante mitzvot abbiamo da fare in gruppo, in società ebraica, e quando questo succede, e questa è una kenesia le shem shemayim, una riunione per Dio, una riunione per le mitzvot, non per via, per il bene, dove l'ego è nascosto praticamente, esiste, però è annullato delante della mitzvah che diventa il centro di questo gruppo. Nel centro di questo gruppo di persone c'è una tensione grande, che è la tensione generata per la voglia di fare una mitzvah. E quando non c'è un contenuto importante nel mezzo delle persone, entra l'ego di ogni persona, la persona persiste per se stessa, e questo invece di aggruppare le persone genera la distinzione tra le persone, l'allontanamento delle persone, e questa riunione non terrà una vita, non terrà una vita lunga, non potrà vivere molto. Rabbi Eleazar ben Shammua dice, Omer, parlando di umiltà, come uno si deve relazionare con le persone che stanno su intorno. Abbiamo nel mondo praticamente due personalità, io e l'altro. Questa è una cosa da pensare. Nel mondo ci sono praticamente solamente due persone, io e l'altro, però nel mondo di un ebreo ci sono tre persone. Io, Dio. Nel mezzo ci sono gli altri. Nel mezzo di questa dicotomia, diciamo così, la persona stessa, E l'altro, gran altro che Dio, che questo Dio trascendente, totalmente differente da me, c'è il mondo. Il mondo vuol dire mi famiglia, i genitori, i figli, mi sposa, i miei amici, i miei allievi, tutte queste persone che popolano questo mondo personale di ognuno, dove lo mettiamo? Questa Mishnah dice una cosa bellissima. Dice così, che vota al mitra, l'onore che tu devi a tuo allievo, tu devi dare onore a tuo allievo, non tuo allievo a te. L'onore è una cosa che si dà, non si riceve, si dà. Quindi l'onore che tu devi dare a tuo allievo, che tuo allievo tu lo devi onorare, perché l'altro non è nessuno, non è neanche tuo allievo. Questo allievo, tal mitra, chaviv alecha kasherha, dovete onorarlo come a te stesso. Quindi la Torah, la Mishnah sta dicendo, questa Mishnah sta dicendo, in questo mezzo tra Dio e te, gli allievi sono te. Sono uguali a te, stessi diritti, l'altro è te stesso. Kvod haverha, i tuoi amici, cosa facciamo con gli amici? Che mora rabach, dovete onorare i tuoi amici come tu onora a tuo maestro. Il mio maestro, cosa faccio con il maestro? Mora rabach e mora shamayim. L'onora al maestro come l'onora a Dio. Quindi è impressionante come la Mishnah ha rediviso questo mondo che si trova tra me e Dio. Gli allievi sono me, perché sono un punto di igualtà. Igualtà tra il maestro e gli allievi, dal punto di vista del maestro. Continuiamo. Tuoi amici, che sono piuttosto, ancora più vicini da te, che posso fare di più di me stesso? Rispetta i tuoi amici come tu rispetta tuo maestro. E come rispetto il mio maestro? Come a Dio. Quindi dal punto di vista del maestro, gli allievi sono uguali. Dal punto di vista dell'allievo, i maestri sono nell'altra estremità, sono divini, sono come Dio. E questo fa un mondo incredibile, un rispetto enorme, un amor grande e una possibilità di finalmente studiare la Torah. Perché mio maestro, io lo vedo come vedo a Dio, che lui rappresenta a Dio in questo mondo, perché a Dio non lo parlo, non lo sento, non lo vedo, però al maestro lo vedo. Il maestro pensa da me come da se stesso, perché dice la Mishnah, tu allievi sono come a te stesso, mi rispetta come se era lui stesso. Quindi ci ritroviamo dentro di de un altro trascendente divino che si ritrova nel mondo col maestro, che rispetta i suoi allievi. E questa è una cosa meravigliosa, penso che è una cosa bellissima. Nella cultura ebraica non c'era una distanza tra maestri e allievi, però c'è un amor molto grande, c'è una dedicazione molto grande. Si sapeva che si poteva contare col maestro, non solamente quella distanza di rispetto distante e freddo che c'è in questa cultura occidentale, no. È una cosa molto più vicina. Rispettosa, però amore grandissimo. Concludiamo che abbiamo praticamente terminato il nostro tempo. Rabbi Yehuda Omer, Hevezer Betalmud, Shigat Talmud Razadon. Tu devi essere molto puntuale sullo studio, perché quando uno ha studiato una cosa, ha imparato una cosa, dopo si è dimenticato, è considerato come praticamente l'aveva dimenticato volontariamente. Quindi, quando tu studi una cosa, dovete fare una seconda cosa. Mantenere lo studio, mantenere quello che ha studiato, fare una manutenzione di quello. Abbiamo cominciato con l'importanza dello studio della Torah attraverso il rispetto con i maestri che sono come rappresentazione divina, e dopo diciamo, però non basta solamente lavorare poco e studiare molto. Lo studiare per conquistare una cosa nuova è bello. E dopo cosa facciamo? Facciamo una manutenzione. Ritorniamo a vedere quello che abbiamo studiato, non dimentichiamo mai quello che abbiamo studiato perché così accumuliamo di più ogni volta. E non è ogni volta una scoperta, è una cosa bella che mi dà un piacere intellettuale, però non faccio niente e continuo volendo sapere altre cose. Non funziona così. Dovete fare quello che avete studiato e non dimenticare. Non si dimentica le cose attraverso l'azione, non si dimentica le cose attraverso la ripetizione. Ok? Questo è importante, importantissimo. E per concludere la Mishnah di Rabbi Shimon dicendo, ci sono tre corone. Perché corone? Perché corona è una cosa che si metti sotto la persona, sopra, perdon, sopra il corpo, è una cosa piuttosto connessa con la testa, con il pensiero, è una cosa che rappresenta un onore molto grande, un po' spirituale, un po' alto. Quindi ci sono tre. La corona della Torah, La corona della Kehuna del sacerdotio, del sacerdozio, Veketer Malchut, e la corona della realezza. Keter Shemtov vale al Gabbè. La corona della buona reputazione vale più che tutte le altre. Non vuol dire che vale più, è quella che rappresenta più che altre cose, perché uno può dire: quello è un rabbino famoso, quello è un Kohen in quel tempo del Beit HaMikdash, e quello è quello il re, benissimo, ancora più importante e famoso. Chi è la persona che vogliamo di più? Quella con una buona reputazione. Sì, il re è un re, però ha una mala reputazione, non vogliamo essere vicini a questo re. Sì, il Kohen è un Kohen, però si porta in una forma strana. E sì, il rabbino, Chas ve Chalila, ha il titolo, porta il titolo del rabbino, è Chacham, riconosciuto, Chacham HaShalem, uscito di qualche tipo di yeshiva, accademia, corso, eccetera, eccetera. Va bene, però la reputazione non è buona, e non vogliamo essere un allievo di questo Chacham. Quindi cerchiamo, diciamo, cerchiamo la vicinanza di una persona che ha una buona reputazione, una reputazione conquistata attraverso tanti anni, una conversazione di cui una persona va da un posto all'altro e sempre ti dicono: questa è una bravissima persona, questa è una persona che ha dei valori, questa è una persona che pratica questi valori, questa è una persona che aiuta, questa è una persona che ama, questa è una persona positiva, questa è una persona che costruisce. Queste persone sono le persone che dobbiamo cercare. E quando cerchiamo un maestro, lo dobbiamo cercare, sforzarsi ad cercarlo con una critica che dice: cerca quello che non solamente sa, non solamente fa, quello che dicono le persone, molte e tante persone, che questa è una persona di bene che pratica quello che dice. Shalom a tutti, auguro a me stesso e a tutti noi, ai miei allievi, ai miei maestri, continuazione di Torah e una corona, non di malattia, e sia una corona di Torah, di sacerdote, sacerdozio, di regno, una corona di buona reputazione, di buon nome. Tov Shem, Mishem Tov. È più bello, è il buon nome che l'olio profumato. Shalom a tutti, Shabbat Shalom.